Mancano pochi mesi alle Olimpiadi del Brasile. Daniele Molmenti, medaglia d'oro di kayak a Londra nel 2012, si sta allenando a Sydney per la conquista del Magico Bis, seguito dal suo allenatore Pierpaolo Ferrazzi, medaglia d'oro a Barcellona nel 1992 e bronzo olimpico a Sydney 2000. E i due campioni olimpici sono oggi con noi in studio. Salve Daniele e salve Pierpaolo.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, cominciamo subito a chiedere se le Olimpiadi sono a Rio ormai fra 4 o 5 mesi. Che cosa fate in Australia?
La preparazione invernale, diciamo che per evitare il freddo europeo e avere delle qualità di allenamento più alte, siamo venuti a svernare qui al caldo. È un po' come gli sciatori che cercano la neve d'estate, no? Andando nei ghiacciai o andando in Argentina di solito. Noi veniamo qui ormai da diversi anni, quasi dal 2003.
E c'è qualcuno che è venuto qui anche prima, in particolare alle Olimpiadi di Sydney, vincendo anche una prestigiosa gara. Parliamone.
Sì, io ho partecipato qui alle Olimpiadi del 2000, arrivando solo terzo.
E meglio di quarto, no?
E adesso sono qui a seguire Daniele, cercando di aiutarlo a provare a riconfermarsi a Rio dopo la grande vittoria di Londra 2012.
Pierpaolo, però tu hai anche vinto le Olimpiadi a Barcellona nel 1992, un oro.
Sì, sono stato il primo italiano canoista a vincere una medaglia d'oro, dopo di me è stato Daniele 20 anni dopo.
E quindi vuol dire che l'età conta fino a un certo punto, se ci si tiene in forma, perché tu non sei, diciamo così, giovanissimo, però ancora, insomma, sei a livelli estremamente competitivi.
Sì, diciamo che io la prima Olimpiadi l'ho vinta a 27 anni e poi il bronzo l'ho vinto a 35. Diciamo che io sono stato uno degli atleti più longevi nella nostra disciplina, perché oltre che ti deve sopportare il fisico c'è una componente di esperienza e tecnica piuttosto elevata. Adesso cerco di aiutare Daniele con la mia esperienza come allenatore per dargli dei suggerimenti che possono essere utili a andare un po' più forte.
Come allenatore? È uno terribile che non ti lascia un momento di tranquillità oppure è comprensivo?
No, ma diciamo che quando serve gli girano le scatole anche lui, insomma, quando faccio errori troppo banali o insomma. Penso che siamo diventati una buona squadra, ormai dal 2007 che mi segue e ci capiamo, quindi sa quando deve alzare un po' la voce, sa quando invece deve lasciar stare perché magari sto frullando da solo qualcosa nel cervello, no? E soprattutto riusciamo a avere tutti e due assieme, tirare fuori le cose migliori di uno e dell'altro. Io sono uno molto molto fisico e magari tante cose non riesco a vederle per quanto riguarda l'aspetto tecnico in barca, mentre lui dalla sponda riesce proprio a vedere questi aspetti qui e riesce a darmi ovviamente le informazioni adatte.
Ed a proposito di sponda, è stato lui che ti ha avvisato del brown snake?
Sì, e anche in questi casi per fortuna che c'è qualcuno dalla riva che ti urla fermati quando c'è qualche problema. Questa 2 settimane fa il problema è stato un brown snake dentro una delle porte in risalita. Sono le porte dove l'acqua praticamente gira in vortice e c'era questo serpente che non riusciva ad uscire, perché da una parte c'era la sponda che era troppo alta e scivolosa e dall'altra c'era questa corrente che era troppo forte. Io dovevo proprio andare in quella zona lì e mi hanno urlato fermati. Quando ho visto il tono della voce abbastanza preoccupante, insomma, mi sono fermato, ho buttato l'occhio anch'io e c'era questo serpente che usciva da 30 centimetri, no? Che ti guardava. Ed è stato, perché poi non potevamo fermarci dove eravamo sopra, quindi comunque bisognava scendere. Siamo passati 2 volte a fianco di questo serpente e devo dire che comunque l'adrenalina particolare c'era, perché era la prima volta che ci urlano: guardate che se quello lì vi morde, sì, probabilmente andate nell'altro mondo, no? Quindi sì, qualcuno è corso allo staff del canale, hanno spento il canale per togliere l'acqua e aiutare questo serpente a uscire. Il problema è che lui non se ne andava, è rimasto in una pozza d'acqua. Allora prima io con la pagaia, poi altri 2 dello staff del canale di Penrith siamo riusciti ad accompagnare questo serpente fino al lago finale, insomma. Dopo sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a prenderlo e mi hanno detto che avrebbero liberato a Mulgoa, il parco più vicino, insomma, delle Blue Mountain. Quindi insomma, avventura finita bene, però sì, erano tutti abbastanza preoccupati, quelli gli australiani soprattutto e quelli dello staff.
Spieghiamo esattamente, e lo facciamo ovviamente a beneficio dei nostri ascoltatori che non conoscano bene questa vostra disciplina sportiva. Si ricrea in pratica, si ricostruisce un po' un ambiente montano In un luogo che non è montano per niente, perché sappiamo che sì, Penrith è proprio alla base delle Blue Mountains, però è totalmente piatta, quindi si sfrutta una sorta di discesa, o si crea anche magari con le ruspe, si creano questi percorsi abbastanza anche ostici. E quindi insomma non si tratta del canottaggio dei fratelli a Bagnale, spieghiamolo.
Sì, praticamente viene ricreato un fiume artificiale. Nelle grandi città come può essere Rio, Londra, qui a Penrith, ce ne sono diversi in giro per il mondo, Bratislava, in Europa, in Germania, vengono ricreati questo canale, praticamente un fiume artificiale dove all'arrivo c'è un tapirulan che ti riporta alla partenza, chiamiamolo tipo skilif, e l'acqua viene pompata diciamo alla partenza. Di solito un dislivello che varia dai 4-5 metri e questi canali, soprattutto di alto livello, sono piuttosto impetuosi. Quindi c'è una componente tecnica molto elevata.
Immagino che ci saranno dei parametri da rispettare, ovviamente, però questi circuiti sono tutti diversi in ogni località?
Sì, e poi il bello è che chiudendo l'acqua questi ostacoli possono essere modificati e quindi possono ricreare fiumi completamente diversi nello stesso bacino. La nostra disciplina, la nostra gara dura intorno ai 100 secondi, quindi è una gara molto fisica, a tempo, e vince chi riesce, come un po' nello sci, fare il tempo più basso senza incorrere in penalità.
Canoa, slalom e kayak, che differenza c'è?
In italiano noi diciamo canoa, che raccoglie un po' tutte le categorie. Ci sono due categorie, una è il kayak, che noi atleti siamo seduti con le gambe in avanti e abbiamo una pagaia con due pale, quindi pagaiamo sia a destra che a sinistra. La canoa invece è derivazione canadese, che viene chiamata tra l'altro anche canadese, si è in ginocchio e si pagaia con un remo, quindi con una pala sola, o a destra o a sinistra in base alle proprie capacità. Nelle categorie c'è anche il C2, che è la canadese biposto, ed è due atleti in ginocchio, uno pagaia a destra e uno pagaia a sinistra, maschile e femminile.
Tu ti stai preparando per il Brasile, ma avete visitato il villaggio olimpico in Brasile o no ancora?
Ma noi siamo stati giù a novembre per la preolimpica, diciamo che è una gara e un test giusto per vedere se l'impianto è a norma, che non ci siano problemi poi per i successivi con le raduni. Ma il canale a Rio è veramente bello, difficile, curato anche nei minimi particolari. Ci ha lasciati un po', diciamo, perplessi il fuori canale, dove si nota veramente povertà e un po' di miseria anche.
Anche perché a Rio de Janeiro in particolare, rispetto ad altre città, le favelas, quindi le zone, diciamo così, povere, le bidonville, sono veramente attaccate ai quartieri ricchi, cioè c'è Ipanema, che è un quartiere dove la gente guadagna un sacco di soldi, va al mare in bikini eccetera, e poi sulla collina c'è la favela, quindi non è come in altri luoghi dove il postaccio è nascosto, lì te lo vedi davanti.
Qual è stata la vostra impressione?
Ma dire la verità, si è sfatato un po' un mito, no? del Brasile, belle donne, tutti felici, musica e danze, perché già quando siamo arrivati noi abbiamo noleggiato una casa che era chiuse in un gruppo di 20 case con un muro di 5 metri col filo spinato, perché fuori di lì c'era la favela e ci hanno detto di non uscire da soli, di togliere gli orologi, di togliere gli anelli, ci hanno dato una certa preoccupazione, insomma. Dopo è chiaro, dove ci sono dove c'è il canale delle Olimpiadi, dove c'è tutto il parco olimpico, è un po' un altro mondo, perché a parte la sicurezza che c'è, è tutto nuovo, tutto moderno, e si cerca di avere gli standard più controllati, puliti e moderni possibili, insomma. Però spostandosi con l'auto è chiaro, come dicevi bene, le vedi, ci passi attraverso, insomma, per andare da un quartiere ricco, pulito al canale, no? E dire la verità, si è perso un po' questo mito che avevo probabilmente in testa.
Quindi la cartolina, insomma, che ci arriva come questo paese appunto dove sono tutti contenti al mare a bersi la caipirinha, in realtà è soltanto un frammento del Brasile, c'è molto altro che spesso non ci fanno vedere.
Sì, la cartolina è quei 15 metri di spiaggia dove ci sono i militari che comunque non fanno entrare magari chi viene lì per disturbare i turisti, però dal militare in su, come dicevi, ci sono queste favela che effettivamente sono abbastanza forti, ecco, sono forti come immagini, come soltanto guidare per Rio tra i posti turistici. Noi siamo stati a vedere il Cristo Redentore su in alto, che sono anche cose belle, e dall'alto vedevi proprio tutta Rio e ti accorgevi che ci sono il gruppetto di palazzi moderni, poi ci sono 3-4 chilometri di bidonville, poi c'è lo stadio, poi altri 4 chilometri ed è un po', insomma, non preoccupante, perché secondo me comunque stanno cercando di alzare un po' il livello di sicurezza, che secondo me è la cosa fondamentale quando si organizza un evento del genere. Però anche sentire colleghi e amici che sono stati ai mondiali di calcio, effettivamente c'era una piccola preoccupazione, insomma.
Non capita spesso di parlare con degli atleti che hanno vinto delle medaglie d'oro, ma come ci si sente quando si sale sul podio?
Ma sicuramente felici. È logico che è un sogno che si realizza, non è così semplice. È logico che quando io ho iniziato all'età di 9 anni non pensavo alle Olimpiadi, ho pensato prima a vincere i campionati nazionali, la Coppa del Mondo e così. Poi quando sei là e riesci a raggiungere questo sogno, penso che a livello sportivo è il massimo che puoi ottenere.
Hai partecipato a diverse Olimpiadi, qual è stata quella che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta di meno?
Ma sicuramente la prima, a parte perché l'ho vinta anche, però era... L'ambiente olimpico è completamente diverso da un mondiale, gare di Coppa del Mondo, così. Vai là, sei assieme a 20.000 discipline diverse. Io mi ricordo a Barcellona ho fatto una fotografia con una ragazza cinese del basket femminile, cioè era 2,10 metri di ragazza, le scarpe sembravano scarponi da sci, io là così che la guardavo. Quindi vedi dal ragazzino di 15 anni che fa ginnastica al colosso del pugilato che pesa 150 kg, quindi vivi lo sport a 360 gradi, non solo il tuo ambiente. Poi sicuramente quella più deludente a livello di risultati è stata quella di Atene, perché puntavo a fare meglio, però insomma, diciamo, ne ho fatte due bene e due male.